Il padre della parabola dà tutto al figlio. Prima ho detto la stessa cosa a proposito della Trinità. Avete notato? Il padre dà tutta la sua divinità al figlio. Il padre dà tutto al figlio, dà la sua eredità, dà tutto ciò che possiede, in fondo da se stesso, i suoi beni, il suo bene. Il suo bene, potremmo dire, è l'immagine della creazione questo. È di più, è la sua identità che viene come trasferita nel figlio. E il figlio che cosa se ne fa di questa cosa qui? Cosa se ne fa il figlio? Esce di casa, esce. Quindi rompe rapporto. Si fa possessore di questa cosa, non sta in rapporto attraverso quello che riceve, non rimane nel rapporto col padre, se ne va. Sta da solo, rompe, riceve ma rompe. Quello che ha ricevuto adesso è mio, non lo ricevo più. Il fiume si interrompe, mi tengo la mia acqua, però non le ricevo neanche più. Il figlio esce dalla casa del padre, va in un paese straniero addirittura, fa la sua propria volontà, fa la sua volontà. Anche Gesù è uscito dalla casa del padre, ma non per fare la sua volontà, la propria volontà, ma per fare la volontà del padre. Osservate proprio, gode dei beni del padre e li spreca, rompendo il rapporto, ma li spreca, proprio li spreca. Potremmo dire, ma questo è il peccato, questa è l'uscita dal paradiso terrestre, questa è l'uscita dalla verità di sé. Questo che è figlio spreca la sua figliolanza, spreca la sua immagine, proprio rovina la sua immagine, ce l'ha, ma la rovina, la disperde proprio come la sabbia che esca da un recipiente, la perde a poco, ecco. E il padre cosa fa? Voi cosa avete fatto? Avete ricorso al vostro figlio, siete andati in cerca? Osservate, il padre rimane in casa, non si muove il padre. Tiene salda la sua origine, ma non si muove. Il padre non rincorre il figlio, rimane nascosto. Il padre non blocca la libertà del figlio, lo lascia libero fino in fondo. Fai tu. Tremenda sta roba qua. Tremendo come si comporta Dio nei miei riguardi. Non mi viene lì a tirare i capelli, a tirare le gambe. Mi lascia libero. Con tutto il dono che mi ha dato, cioè la sua identità, il suo volto, mi lascia libero, non insegue il figlio, non entra, non invade il mio territorio, il territorio della mia libertà, delle mie scelte, devi far così, se non fai così ti tolgo. No, la verità è tutta mia. E il figlio, questo figlio prodigo, come lo chiamiamo, compirà tutto il cammino di perdizione, deve perdere tutto, arriva a perdere tutto. Solo quando perde tutto si accorge che ha perso se stesso, non ha perso, infatti dice, almeno come servo torna a casa del padre, almeno come servo, ha perso la figliolanza, ha perso i beni, troppo poco perderebbe, ha perso se stesso, ha perso la sua identità nel distacco dal rapporto col padre, non ha perso i beni. Ha perso la figliolanza, l'ha rovinata lui, ha perso sé, ha perso il suo io, ha perso il suo io. Anche il figlio Gesù esce di casa e va in un territorio straniero, nostro. Però cosa va a fare? La volontà del Padre. Proprio è in parallelo la volontà del Padre. Anche il figlio di Gesù perde se stesso, perde persino la vita umana, perde persino la propria volontà, ma la identifica con la volontà del Padre. E perde, letteralmente perde, perché perde la vita, perché perde il sangue, perché muore alla fine, perché perde gli amici. Anche il figlio di Gesù perde gli amici, come il figlio prodigo, in un altro modo. Viene tradito, viene abbandonato. e perde se stesso. Chi perde la propria vita, chi perde la propria vita, la ritrova. Questo altro modo di perdere la vita, nella volontà, non la mia ma la tua volontà sia fatta, attraverso la mia volontà sia fatta la tua volontà. Il figlio Gesù che esce di casa, esce per fare la volontà del Padre, non per rivendicare una sua autonomia, una sua indipendenza dal Padre, per fare, no, ma proprio per fare la volontà del Padre. Ecco, questo è il paragone fra Gesù e il figlio prodigo, è tremendo, un paragone tremendo, perché appunto fanno la stessa cosa in modo abissalmente diverso e quindi il risultato è abissalmente diverso. Bisognerà che in qualche modo il figlio prodigo ritorni a fare il figlio, ritorni ad essere il figlio, ritorni e arranca questo figlio. Mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato. Gli dirò: padre, ho peccato. Anche Gesù dirà: padre, ho peccato. Cioè, porto su di me tutti i peccati, non i miei, porto tutti i peccati. Lui, il figlio prodigo, dice: padre, ho peccato. Il padre attende il figlio, desidera il figlio, patisce per la lontananza, la perdita del figlio, ma rimane fermo, attende. I padri della Chiesa dicono che anche il padre ha sofferto nella passione del figlio Gesù. Anche il padre, Origene dice, neanche il padre senza pathos, senza patimento. Il padre del figlio prodigo patisce per il figlio, patisce, lo attende, ma rimane appunto. E nell'abbraccio, nel ritorno, il figlio rinasce come figlio, ritrova la sua figliolanza. Padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, e lo reintegra, non più come servo, lo reintegra nella sua dignità, nella sua identità di figlio, lo tratta da capo come figlio, le vesti, l'anello, il convito, la festa, proprio è come se nascesse da capo, insomma. E poi lo rimette nel piedistallo del suo io come prima, come prima. Lo fa ridiventare figlio. Potremmo dire questo, anche Gesù ritorna al Padre dopo la croce e nella sua umanità diventa figlio, anche nella sua umanità, la sua umanità risorge, la sua umanità ascende al cielo, la sua umanità siede alla destra del Padre, riceve l'anello della divinità, riceve la sede della divinità. Siede alla destra del Padre. Ed è il destino dell'umanità che, agganciata a Gesù, ritorna al Padre, ridiventa veramente l'umanità. Io, ciascuno, perché l'umanità non è l'umanità, è ciascuno. Io, tu, lui, noi, che perduti nel paese straniero, attraverso Gesù che è rimasto figlio fedele nel paese straniero, attraverso Gesù ridiventiamo figli, quello che abbiamo perduto. Ecco il battesimo, ecco il pentimento, ecco la conversione, ecco lo stare, l'essere. Battesimo significa essere una sola cosa con Gesù, Eucaristia significa essere identificati appunto con il figlio. Solo il figlio viene salvato, e chi è del figlio, e chi fa parte del figlio, e chi è membro del figlio, e chi in qualche modo fa riferimento al figlio, in qualsiasi modo faccia riferimento al figlio. Anche tutti gli uomini, in modo almeno implicito, potranno fare riferimento al figlio e quindi tornare alla casa del padre. Questo è il processo, come dire, totale, quello che comprende tutto l'arco della vita dell'uomo, fino alla morte, fino alla resurrezione, fino al paradiso. Però questo processo di perdita della figliolanza e di ritorno ad essere figli, se osservate, questo processo si riproduce a sprazzi in tutte le occasioni della vita. Oggi io ho perso il padre, l'ho dimenticato. Oggi ho ritrovato il padre. Oggi mi sono trovato in un paese straniero. Oggi sono ritornato alla casa del padre. Voglio dire che questo processo, che è tutto l'arco della mia vita, però negli istanti distante dalla distrazione, del peccato, dell'uscita da casa, dello smarrimento, si riproducono continuamente, fino al punto banale che vai a messa e la gente si confessa allo stato distratto. Sei nel territorio di... Ma questa è una banalità. Ma per dire, anche persino in queste banalità, insomma, ma tutta la lontananza da Dio che produciamo nella nostra vita, insomma, tutta la dispersione del dono di Dio. Il ritrovamento del Padre ti fa ritrovare e godere come figlio, ritrovi te stesso. Ecco, a me interessa proprio dire questa roba qua. Nel rapporto col Padre, non è che trovi il Padre, sì che trovi il Padre, ma ritrovi te stesso, la tua identità, la tua capacità di amare, la tua capacità di desiderare la vita, di fare il bene. Ritrovi te stesso, ritrovi i fratelli, ritrovi. Quindi due parole si corrispondono intensamente. Da una parte la paternità, dall'altra la libertà. Tu giochi la tua libertà per allontanarti dal Padre, giochi la tua libertà per ritornare al Padre. Anche Gesù ha giocato tutta la sua libertà. Che cosa ne ha fatto della sua libertà? Ha detto questo è mio? La sua libertà l'ha giocata tutta nel legame col Padre, anche quando era così estremamente difficile, come nell'Orto degli Olivi, non la mia ma la tua, estremamente difficile, nella croce, estremamente lontano dal Padre, rifiutato dal Padre, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Eppure nelle tue mani, Padre, mi affido. L'estrema lontananza e l'estremo slancio della libertà che dice sì al Padre. Pensate. Quindi paternità da una parte, libertà. La libertà si può giocare in due sensi. La libertà del figlio prodigo che se ne va via ma perde se stesso. La libertà di Gesù che si allontana dal Padre ma ritrova totalmente la sua identità di figlio. Ultima notazione. L'altro figlio, perché c'è l'altro figlio, è sempre rimasto in casa, quindi è quello buono, è rimasto in casa, ma è proprio quello buono. L'altro figlio rifiuta il fratello, se rifiuta il fratello rifiuta anche il padre, e infatti non vuole partecipare alla festa, rifiuta il padre. Rifiutando il fratello, rifiutando il padre, perde se stesso, perde la propria figliolanza, perde la propria fraternità, proprio perde il proprio io, rimane fuori dalla festa, rimane lontano dalla figliolanza, lontano dalla fraternità, perde se stesso, proprio vanifica la sua identità, perde la sua figliolanza. Se non si pente, lo sappiamo poi, non c'è ancora un seguito nella parabola, per cui non sappiamo dopo cosa è capitato. C'è il padre che dice tuo fratello era perduto, è stato ritrovato, facciamo festa, non sappiamo come è andata a finire poi. Se non si pente il secondo fratello, se non imita il padre nella misericordia, nell'accoglienza, se non fa come il padre, cioè se non fa lui il figlio e quindi immagine del padre, quindi misericordioso come il padre, se non vive come figlio e fratello, rimane fuori di sé, spegne la sua identità, non è più se stesso, non è più figlio. Se la sua libertà non si muove nella linea della figliolanza, nella linea della fraternità, bluff, non c'è più la sua persona. Per cui potremmo dire, è lui il vero figlio perduto. Il secondo figlio è il vero figlio perduto. Il figlio che si è perso è il secondo. Il primo si è perso ma si è ritrovato. Il secondo si è perso e nella parabola rimane perso, a meno che non faccia un altro passo. Non perché il padre lo rifiuta. Il padre non lo rifiuta, anzi, ma guarda, lo spiega, il padre non lo rifiuta. Il padre non condanna nessuno, ti condanni tu, ti distruggi tu. Mi verrebbe da dire, non so se è giusto teologicamente, Dio non crea l'inferno, sei tu che lo crei, sei tu che ti allontani. Dio non ti vuole allontanare, Dio vuole che tutti siano salvi. Ti viene anche a spiegare, guarda che Sei tu che crei l'inferno, che ti crei l'inferno. La lontananza da Dio è l'inferno, il rifiuto di Dio è l'inferno. Non c'è altro inferno. Senza la relazione che lo costituisce e lo apre, non è più se stesso. Senza relazione con Dio, senza relazione col padre, senza relazione col fratello, non è più se stesso. Potremmo dire, Dio ti ridona a te stesso, perché uno conquista la sua umanità continuamente, uno c'è la persona, ma tu diventi te stesso sempre, di giorno in giorno diventi te stesso, sei un albero che cresce, non sei un palo che è lì, non sei stato generato poi basta, cresci, quindi o cresci come albero, cioè attaccato alle radici, oppure non sei più un albero, sei un palo, diventi un palo. Dio ti dona a te stesso attraverso la tua libertà che gli dice sì, che mantiene la relazione, che ritorna alla relazione col padre e col fratello continuamente, perché questo si ripete ogni anno, ogni giorno, ad ogni istante, starei quasi per dire.